Gut.
Bene.
Wir sind für einige Tage miteinander in
Da alcuni giorni abbiamo percorso insieme un pezzettino di strada. Abbiamo fatto dei passi, molto concreti, che abbiamo voluto e fatto, ma non si trattava di coprire un percorso, ma con ogni passo doveva essere collegato un vissuto. Ogni passo ha un effetto su di noi ed è questo l'aspetto determinante, decisivo. La strada porta, come tutte le strade, da qualche parte e c'è quindi una meta. Ma la meta è fatta da questi passi e da quello che sperimentiamo nei vari passi. Non abbiamo una visione e anche se la avessimo, non sarebbe comunque determinante. Il Buddha ci ha mostrato questa strada, al Buddha possiamo credere o meno, anche quello non è poi così determinante. Determinante è vivere questi passi, esserci nel passo che compiamo. E per quello in questi giorni abbiamo solo, ho principalmente dato anche delle indicazioni molto precise. Ecco, fai questo e poi fai quell'altro e poi quell'altro ancora. Fai attenzione a come senti questi passi. Può essere, all'inizio soprattutto potrà esserlo, che non riusciamo a sentire più di tanto. Perché è troppo nuova la pratica. Non abbiamo ancora sviluppato questa capacità di sentire, di sperimentare. Siamo ancora principalmente focalizzati sul capire. No, non funziona così. Tanti, tanti anni fa, in un atmosfera spirituale, un gruppo spirituale, ho chiesto come ci si sente ad essere consapevoli. Mi hanno risposto, ma è la prima volta che lo sento. E io pensavo che consapevoli si è, che si debba anche sperimentarlo, non riesco neanche a immaginarlo. E io ho pensato, ecco, è proprio qui il problema. Non è qualcosa che si faccia, questo è un presupposto, ma il fatto di sperimentarlo, di sentirlo, che abbia un effetto su di noi. Ricordo in particolare a questo punto una cosa. Questo sperimentare lungo il nostro sentiero ha sempre una colorazione, diciamo, una connotazione. E quindi lo descriverei come una strada nel cambiamento, una strada nella liberazione. Ad esempio, se ci si chiede, o si viene anche invitati, a diventare consapevoli ora, contemporaneamente sentiamo un po' com'è la differenza. Quindi io arrivo da questo ottundimento, dalla distrazione, esco da questo stato in una mente più ampia e più aperta. E spero solo, mi auguro che lo possiate sperimentare. E se qualcuno mi dice ma non lo sperimento, posso solo dirgli beh, mettiti diligentemente a praticare, un bel giorno accadrà. La cosa fondamentale in tutto questo modo di procedere è questo sperimentare la mente aperta, chiara. Proprio sperimentare che non sono ottuso, ristretto, chiuso, quindi è là, è questo sperimentare che è la motivazione per il nostro percorso. Si tratta di uno sperimentare in senso positivo, liberatorio, che usciamo da una mente più ristretta a una mente aperta, ampia. Questo è il segreto di questa strada. Questa via vive dell'esperienza positiva, dell'esperienza di un cambiamento positivo. Ed è per quello che sorge una motivazione a percorrerla. Infatti, noi siamo soddisfatti solo ed esclusivamente se sperimentiamo qualcosa di positivo. Vogliamo averlo di nuovo, questa cosa, sperimentarla di nuovo, perché è bella, forte. Sono assolutamente sicuro che capiate di cosa sto parlando. Nel nostro mondo occidentale siamo così abituati a lasciare qualcosa dietro di noi. Questa via è diversa, è la via della motivazione, del risultato positivo verso cui ci muoviamo. L'altra, la strada vecchia, dice semplicemente ma adesso me ne sono liberato. Il tipico processo psicoterapeutico, ecco, adesso è dietro di me, non mi rosicchio più le unghie. Ma non è un sperimentare positivo, ci sei solo liberato di un qualcosa. Dov'è la gioia? Dov'è la motivazione di ripetere questa esperienza per avere questo qualcosa ancora? È così importante per me che venga capito questo aspetto, che non dobbiate andare a vedere nella nostra vita, ma di cosa devo liberarmi adesso, che cosa devo buttarmi alle spalle, ma che guardiate qual è il prossimo passo positivo da compiere. E fa parte del nostro essere. Da bambini eravamo sempre felici di pensare che un giorno saremmo stati adulti, non è vero? Non è che ci eravamo contenti perché non avremmo più giocato con la sabbia, insomma. prima o poi ovvio che non avremmo più fatto, ma non era quello a cui pensavamo, ma diciamo sempre quando sarò grande, allora.
Elga
mi diceva sempre che lei sapeva esattamente che era contenta a pensare che sarebbe stata adulta e avrebbe mangiato solo Würstel e sarebbe stata tranquilla. Una visione positiva.
Queste
visioni positive ci spingono a percorrere questa strada. E quindi le istruzioni, gli insegnamenti sono così chiari e riproducibili e sono sempre dei piccoli passi verso la liberazione. Quello che facciamo questi giorni, che continuiamo a fare anche dopo, cosa che spero continuerete a fare sulla vostra strada successiva, nella vostra vita, è il titolo per me della cosa sarebbe diventare uomini ed essere uomini. È quasi un obiettivo, potremmo definire. E io ho sempre chiarito che cosa intendo con questo. Quindi intendo un qualcosa che si dica essere un uomo e si guarda, ma grande, piccolo, si collega a questo con un fenomeno squisitamente biologico. Siamo uomini, siamo esseri umani e non siamo mucche o scimmie. Ed è evidente che non sto parlando di questo. Parlo di un processo, di una evoluzione, così come lo si chiama oggi, in cui noi usciamo dall'essere biologico e entriamo in un altro livello, in un livello mentale. E la chiave, aprire questo portone dalla prigione degli istinti e dei comportamenti predeterminati, si chiama essere consapevoli. Ho parlato spesso di questo. È una meraviglia, un miracolo incredibile, proprio sostanzialmente di tutti gli esseri. E questa anche è una grandissima miracolo. Tutti gli esseri hanno quello che chiamiamo cognition, awareness, capacità di percepire, riconoscere. Mi riferisco sempre al mio amato Paramecio e dico, è un essere unicellulare. So. Ah, lui, questo Paramecio sa cosa deve fare per riuscire a nutrirsi e sa naturalmente che se qualcosa lui si avvicina troppo deve spostarsi. Non ha un cervello, non ha un sistema nervoso, non ha ormoni, nessuna società che gli dica cosa debba fare, riuscite a immaginarlo. Dobbiamo veramente chiarirlo questo concetto, che un qualcosa con questa coscienza è nato qualcosa di completamente diverso in noi, una amplificazione, una modifica, un allargamento di questa cognition, di questo essere, pronti a percepire. E la chiave è la capacità di fare questo passo indietro rispetto a tutto, a staccarmi in un certo senso da tutto quello con cui ero collegato fino adesso. Ogni animale è collegato, ma anche fissato inevitabilmente in questo mondo degli istinti. E con ciò anche nel suo comportamento nei confronti dell'ambiente circostante. Sostanzialmente, una parte di questo aspetto biologico l'abbiamo mantenuto. Ogni cambiamento mantiene sempre anche parti di ciò da cui sta uscendo. Sappiamo che dobbiamo mangiare quando abbiamo fame. Non ci deve venire a dire nessuno, anche se alcuni genitori pensano che debbano insegnarlo ai bambini, ma non è vero. I bambini sanno quando hanno fame, nella peggiore delle ipotesi vanno da soli e si aprono il frigorifero. Noi abbiamo mantenuto quindi parte di questi istinti quale base necessaria per l'aspetto biologico, che è comunque la nostra base, il nostro fondamento. È come le radici di una pianta. È ciò che ci consente di prendere l'energia che poi, di cui poi abbiamo bisogno per crescere. Ma poi arriva questo salto inconcepibile, questo grande cambiamento. Sono in grado di uscire da questo stato, io. Quindi una capacità di vedere se stessi, ovvero io sono in grado di vedermi in tutto questo complesso di cose. È veramente incredibile, ma ci sembra che sia normale questa cosa. Vi ho già parlato del cane davanti allo specchio. Vorrei invitarvi e non fraintendetemi se parlo di YouTube. Non faccio reclame per YouTube naturalmente, ma ci si possono trovare carinissimi filmati. E magari potete inserire il cane davanti allo specchio, o addirittura leone davanti allo specchio. Ma il fenomeno è sempre lo stesso. Questi animali, una cosa che vi ho voluto farvi notare, non sono che sono loro quelli che stanno vedendo, quindi non sono in grado di riconoscere se stessi. E veramente dovreste vedere questo piccolo cagnolino, piccolino così, che è così eccitato ed è così contento che ne vede un altro là di fronte, che è proprio identico a lui, anche se lui non lo sa, ma è solo un altro cagnolino. E vorrebbe giocare con questo cagnolino. E salta e corre davanti e dietro, e lo stesso cagnolino e l'altro cagnolino che vede, anche lui va avanti e indietro, lui abbaia e l'altro a sua volta abbaia e lui impazzisce. Immaginate. Non possiede la capacità di accorgersi che è lui che vede se stesso, che vede nello specchio. È bellissimo vederlo anche con un leone. In un qualche parco, e le persone che erano interessate a vedere il comportamento hanno messo un grandissimo specchio e hanno preso un meraviglioso esemplare di leone con questa lussureggiante criniera. E il leone arriva e si blocca. Guarda. Tutto stupito. Ecco, il comportamento del leone indica che è già progredito un po' nell'ambito di questa evoluzione. Quindi lui, ad esempio, ha il sospetto che potrebbe guardare dietro allo specchio e per vedere chi è quello che lui vede. E quindi si muove e l'altro si muove con lui. Ah beh, chiaro. E adesso cosa fai? Ti precipiti dietro allo specchio. Non c'è l'altro leone. Prova un paio di volte, dovete veramente guardarvelo questo filmato, come il leone sia convinto che dietro allo specchio ci sia l'altro leone. E quindi, velocissimo, e l'altro però sparisce. Lo fa un paio di volte e poi dice, boh, e se ne va. Il leone è frustrato, cosa che non può essere. Questi filmati veramente sono capaci di mostrarci che abbiamo delle capacità mentali completamente diverse. Noi siamo in grado di vederci, e questo test dello specchio funziona a partire dai 3 anni e mezzo circa. Se si mette un bimbo piccoli e gli si è fatto una macchia sulla fronte, deve essere naturalmente una femmina, arriva, guarda lo specchio e si toglie questa macchia. Noi siamo completamente diversi. Non siamo bloccati a queste reazioni di riflesso, possiamo utilizzarle, certo, ma naturalmente molte di queste si riferiscono al corpo e dobbiamo rispettarle, mantenerle, insomma, però possiamo fare un passo indietro. E possiamo quindi distinguere tra stimolo e reazione. Sappiamo che c'è uno spazio tra stimolo e reazione, e quindi dobbiamo proprio sperimentare questo momento di vuoto tra l'uno e l'altro. C'è qualcosa a cui reagisco normalmente e non sono costretto a farlo sempre. Posso fermarmi. Sono attimi di liberazione. Non essere più vincolati, legati, non essere più vittime di un qualche sistema biologico. E questa via verso la liberazione diventa sempre maggiore, passo dopo passo. E questa è la nostra strada. E questa strada della liberazione ci consente quindi di uscire da quello che è biologico. Il passo successivo, cui ho accennato, e in cui normalmente viviamo ancora adesso, è il livello psicologico, quindi il prossimo è un passo psicologico. Noi prendiamo dei riflessi, quindi indicazioni di modalità di comportamento, e quello che facciamo, però non è che siamo ancora legati al livello inferiore, consideriamo questi riflessi, quindi non sono più determinati dal punto di vista biologico, sono basati sull'altra nostra mente, che può avere dei contenuti diversi sulla base della cultura, quindi, e quindi posso, ad altri livelli, comunque si comportano diversamente che se avessero semplicemente dei riflessi. Non sempre. A livello psicologico manteniamo quindi una struttura, a livello psicologico manteniamo una struttura, anche a livello biologico, e si parla in questo caso di personalità. Io mi comporto sempre così, e anche la scimmia lo diceva. Abbiamo quindi una certa struttura, ma possiamo modificare questa struttura, ci si può modificare, si può constatare in parte, anche avendo una pressione dall'esterno, a comportarsi diversamente. Questa personalità quindi è quasi fissa, ma inizia ad aprirsi, e lì possiamo possiamo sperimentare o recepire, sentire il prossimo passo. A proposito di questo passo, vi racconto un aneddoto di Bertolt Brecht, una storia di Bertolt Brecht. Bertolt Brecht parlava del signor Koiner, sono delle storielle che evidenziano, stigmatizzano una certa tipologia. Qualcuno dopo tanto tempo incontra il signor Koiner e dice: caspita, Koiner, non sei cambiato per niente. E il signor Koiner era molto spaventato per questo. Quindi è questa dicotomia a livello psicologico. La scambiamo con quella biologica. Il vecchio amico, certo, ha pensato sono sempre questo aspetto giovanile, ma il signor Koiner ha risposto a livello psicologico e ha pensato: mamma mia, non mi sono modificato dal punto di vista mentale. E quindi a volte diciamo, dove ci chiediamo dove dobbiamo creare qualcosa, in che cosa. E quindi è un tempo molto incerto, molto poco tranquillo, ma se vogliamo seguire questa strada possiamo imparare lentamente che ci apriamo verso l'apertura della mente. E questa è la strada, questa è l'educazione, la direzione. Se torniamo indietro di un piccolo pezzettino, sostenuti dal Buddha, constatiamo che possediamo determinati comportamenti che in noi creano un qualcosa che chiamiamo dukkha: insoddisfazione, irritazione, stress, quello che vogliamo. E questo deriva da modelli comportamentali acquisiti, predeterminati, quasi dei riflessi. E ora, grazie alla pratica, attraverso questi passi, andiamo a sciogliere questa cosa e piano piano usciamo da questo comportamento automatico, diventiamo coscienti del perché e per come sperimentavamo questa o creiamo questa esperienza di stress. A volte non riusciamo a intuirlo, ma la strada che noi vogliamo percorrere è quella di essere contenti. Se io dico scontenti, presumo che cosa è essere scontenti. Quindi anticipo un po', dovrebbe far parte di me essere umano, arrivare a un punto in cui non sono più scontento, altrimenti la cosa non funziona. È chiaro questo aspetto? La strada che seguiamo passo dopo passo, in un certo qual modo, è stata già indicata. Dobbiamo solamente percorrerla in modo sufficientemente lento, ascoltare, e con ogni passo poi intuiamo dov'è il prossimo. E sapete esattamente di cosa sto parlando. Ci sono molte situazioni in cui fai ancora qualcosa secondo questa forma ormai vecchia, insomma, come sempre, come le hai sempre fatte. E magari durante questo processo puoi constatare: ma perché continuo a farlo? Sarebbe meglio chiedersi che cos'è quella cosa da cui io mi sto discostando, perché lo faccio è ancora la vecchia modalità di capire, di voler individuare, scoprire qualcosa, ma quello che io propongo è qualcosa di diverso, come ho detto già all'inizio. La cosa determinante lungo il nostro percorso è quello di sperimentare un qualcosa di positivo, perché è una strada nella libertà. Questa strada in cui la libertà percepiamo che è insita in noi. Perché solamente se mi comporto in modo tale da creare dukkha, che in me nasce dukkha, perché? Perché mi sono scostato da qualcosa che per me è negativo. È difficile questo concetto, cerco di spiegarlo in un altro modo. Noi come uomini viviamo in un cosiddetto mondo dualistico. E la conoscenza che noi abbiamo nasce dalla contrapposizione. Quindi riesci a capire solo che hai fame perché hai sperimentato che il senso di sazietà. Tu riesci a capire che è freddo solo perché hai sperimentato il caldo. Inseriteli questi aspetti nella vostra vita. Quindi questa è la soluzione. Quando mi accorgo che sorge dukkha, che ho questa reazione, che ti tiri indietro, ti fermi, perché puoi stare ad osservare. Siamo già arrivati a questo punto. È quello che vi ho detto, noi siamo in grado di constatare quello che è all'interno e cos'è all'esterno, quindi possiedo anche la capacità di osservare. Già all'inizio vi ho detto che si tratta di una capacità di osservare continua e che diventa sempre più sensibile. E piano piano questo dukkha ci diventa sempre più chiaro e diventiamo veramente sempre più ricettivi, capaci di percepire che ci siamo discostati da questa strada e quindi nasce questa sensazione di essere scontenti, insoddisfatti. Abbiate questo prefisso in italiano? Sì, non è un, ma è in questo caso soddisfatti, insoddisfatti, un prefisso privativo, direi. In tedesco è questo un, è la negazione, e ce l'avete anche in italiano. Ecco, fermarsi lì, in questo punto, questo è il portone che molti non conoscono, la maggior parte non conosce. Magari non ne hanno mai neanche sentito parlare. Quindi in un modo specifico, particolarissimo, Maestro Eckhart ha detto: solo attraverso la sofferenza ti puoi cambiare. Puoi cambiare. Ma questo è stato interpretato nel modo non corretto dal punto di vista psicologico. Spesso sentiamo ripetere un po' questa sciocchezza, devi soffrire abbastanza prima di riuscire a fare qualcosa, ma non è questo che intendiamo, per piacere, no? È proprio l'oscurantismo del Medioevo, è una via terribile che non dovremmo utilizzare, perché se pensiamo a questa cosa continuiamo a tenere duro finché non ce la facciamo più. E poi diciamo, ma sì, prendiamo anche quest'altro pezzettino di sofferenza, non ho ancora sofferto abbastanza, vi prego, no. Non è questa la nostra strada. Ogni piccolezza più piccola dovrebbe farci vibrare le antenne e aiutarci a capire da cosa mi sono allontanato, che cosa volevo effettivamente e che non è avvenuto. La mattina arrivo alla colazione, vado verso il caffè, e guardo verso l'alto, voglio prendere la mia tazza che ho già preso per 3 giorni, proprio quella. Quella tazza è la mia tazza, è quella che io prendo sempre. E adesso non c'è invece. Dukkha. Ecco, è questo il punto in cui arriva Dukkha. Non aspettate la sofferenza. Già ieri l'ho detto, è un concetto completamente errato e che non ha niente a che fare con il nostro percorso. In questo momento c'è questa chiusura, questa reazione. E ecco, a questo punto, per un attimo, fai un passo indietro e ti chiedi che cosa mi aspettavo, qual è la mia idea, come deve essere, ma non è. È un momento di liberazione, veramente, di contatto con noi stessi. Io mi aspetto che tutti rispettino e sappiano che quella lì è la mia tazza. E questo pensiero ti accompagna per tutta la vita. È il comportamento di base del tuo io. Le cose devono essere sempre così come io me le immagino e tutti gli altri devono tenerne conto. Conoscete questo modo di parlare? Solo, non tutti, naturalmente, ho detto alcuni. E questa è una sorta di... la capacità di capire la cosa. Veramente è una grandissima gioia, grandissima gioia. Si dice sempre conosci te stesso, inizia già la mattina a colazione davanti alla vostra tazza, non durante un seminario psicologico magari costoso, no, proprio adesso, in questo preciso momento vedo, insomma, inciampo su me stesso e capisco cos'è la cosa importante. Questo è il mio atteggiamento di base nei confronti della vita. È così che deve essere. Mi seguite? No. E dal momento che adesso c'è questa conoscenza del fatto che questo ti porta a Dukkha, perché mi è appunto chiaro, è da lì che nasce la forza di non utilizzare più questa modalità, altrimenti non serve a niente. Quindi non si tratta di tenere un diario, scrivere quando penso così succede che eccetera. Stiamo rimanendo ancora a livello della psicoterapia. Noi facciamo un passo in più, perché questo ci dà la forza incredibile di dire no, non lo voglio più fare, non lo faccio più. E così facendo nasce il prossimo passo, la prossima libertà della mente. E in quel momento diventiamo esseri umani. Adesso posso essere aperto, ho la mente flessibile, come vi dicevo ieri parlandovi del Buddha, che non è legata a qualcosa, è aperta, è chiara. E questo piccolo incidente, tra virgolette, mi dà però l'impulso per passare a un altro stato della mente, che sulla base di questa consapevolezza che creerei una sofferenza, tradotto dukkha, e attraverso la mia maggiore coscienza mi diventa chiaro che questa frase arrivo a quest'altra soluzione non è quella giusta. E quindi da questo arriva una forza normalissima di dire no, non lo voglio più fare. Quindi vedete che processo che vi ho detto, insomma, in modo così sciolto e facile, ma non è una cosa facile. Però vedete che tipo, che quale deve essere il passo per diventare uomini, veramente uomini, secondo gli esempi, i modelli che vi ho detto. Noi abbiamo il Buddha, che non si trova più invischiato nelle idee, ma è aperto, chiaro, all'interno di un processo, e mai, veramente mai, si perderebbe in pensieri. E erano questi i suoi esempi, che creano avidità, mente non chiara. Il terzo me lo sono perso, e ci si può esercitare in questi. Ci sono persone che sono così confusi e parlano sempre di 10 o dei 5, o che ne so io, cose che non bisogna fare. Ad esempio, non dovrei arrabbiarmi. Fa parte della psicoterapia del comportamento sociale. Perché una persona che si arrabbia, iraconda, è difficile da trattare. E quindi si dice, non devi essere irascibile in modo che ti si possa gestire bene. Insomma, qui c'è esercitato una sorta di pressione sociale e noi la seguiamo perché vogliamo avere riconoscimento, essere riconosciuti, vogliamo essere delle care persone. Quindi non facciamo nulla che colliderebbe con questo essere carini. E molto si trovano in questo livello, del livello sociale, psicologico, e hanno questa paura sociale, molto, molto semplice. Devo comportarmi in un certo modo affinché gli altri possano dire che bello. E quelli, una che si è specializzata in questo è Helga, che va sempre dalla gente e dice, ma lo fai benissimo, sei bravissimo. Quindi dà subito questo apprezzamento. In questo modo Helga, nel suo modo così da nonna, cerca di toglierti dalla sua paura sociale e ti dice, tu vai benissimo così come sei, ma lo fai proprio bene. Non è molto abile dal punto di vista spirituale una cosa del genere. Perché rimani con i tuoi modelli, ha funzionato quindi. Ecco perché sono io seduto qui e non lei. Perché io dico, attenti, fate attenzione. Stai attento che con questo tuo comportamento crei dukkha in te. E quindi in te devi avere una mente che non crei dukkha, altrimenti non ha senso andare per questo sentiero. A volte mi si chiede, come gestisco la rabbia? La mia unica risposta è, non crearla. Chiaro? Fino a quando hai ancora una mente che ha queste avidità, l'odio, non fai altro che creare l'effetto conseguente. Quindi diventa chiaro qual è la strada che noi stiamo seguendo. È una via all'interno di noi stessi, entro al mio interno, veramente non è una psicoterapia, però in modo da capire il punto in cui siamo, è veramente un pensiero silenzioso, piccolo, che dice, ah sì, è questo che stai facendo. È per quello che sei contro una determinata cosa, e per questo nasce la rabbia, perché la rabbia non è altro che la forza che noi portiamo per cambiare le cose in un certo come vogliamo noi. La rabbia è l'aggressione, e la rabbia dice che se tu non fai così come io vorrei, sto a guardare di come posso obbligarti a fare quello che io vorrei. È così il processo, è chiaro, no? Molto. La rabbia diventa violenza. È la semplice modalità per obbligarti a fare qualcosa, quella cosa che io vorrei. Veramente un comportamento di grande semplicità. E ci vuole una coscienza più aperta, bisogna fare un altro passo su questa strada per poter dire e capire che sto diventando violento, che io sto diventando violento, invece di andare verso l'avanti e dire all'altro vorrei che fosse così. E l'altro poi dice può essere, però io poi non ti seguo. L'unica, la prima soluzione interpersonale per uscire dalla rabbia è la comunicazione, dalla rabbia o dal litigio, insomma la contrapposizione. Me lo vorrei e l'altro dice no, o l'altra dice no, io no, non lo vorrei. Capite? Ambedue devono avere una mente flessibile, aperta, che non è ancorata a un qualcosa per poter parlare tra di loro, per poter dialogare. Se tutti e due continuano a rimanere a livello dei riflessi del io, del voler avere, dell'identificazione, non serve a niente parlare. E succede quindi che la gente discute, cercano naturalmente di convincersi a vicenda. Si parla finché almeno uno dei due cede. E di solito è quello più intelligente che lascia perdere. Prima o poi dici, ok, va bene, facciamo come dici tu. Cade solo perché tutti e due si trovano a un gradino che insomma è abbastanza vicino al mantenimento di riflessi, di identificazioni, eccetera. E quindi non succede niente. E però ci proviamo sempre. Il mondo è pieno di... Il mondo deve essere così come la voglio io. E l'altro che dice... è in un altro modo, e nessuno riesce a essere in questa apertura di cui noi sogniamo, perché io voglio aver ragione e io parto dal presupposto che con tutto il parlare che faccio e per convincerti tu modifichi la tua idea, modifichi la tua mente. Noi percepiamo che può essere diverso, e se potessimo parlare tra di noi in questo modo, potessimo scambiare le nostre sensazioni, ambedue aperti, liberi nella mente, ascoltano l'altro, cercano di capirlo, e nasce facilmente la pace. Ma questa volta siamo proprio riusciti, siamo stati proprio brave. Fino adesso non ci siamo riusciti, ma questa è stata la prima volta che ci riusciamo. La conoscete questa sensazione? E anche questo ci dà di nuovo la fiducia che funziona. Ma vi prego, dobbiamo cambiare i livelli. Questo è importante, altrimenti non funziona. Il Buddha quindi ha ripetuto: fino a che tu rimani in una mente che si identifica, che vuole avere, possedere, che respinge, che rifiuta, non può accadere nulla. E vediamo che ci leghiamo a una determinata energia, noi leghiamo la nostra mente, noi utilizziamo energia, l'energia che utilizziamo di più, consumiamo di più, non è quella del computer, ma la consumiamo l'energia nei litigi all'interno della famiglia, questo consuma molta energia, i malintesi, eccetera, veramente, che richiedono molta energia. Noi perdiamo l'energia nelle nostre emozioni. Non andiamo più nella cava o sui campi. Ah, quello era un modo molto sano di consumare la propria energia per scaricarsi. Gestire la nostra energia significa noi ci avviciniamo a questo livello, restiamo fedeli a questo livello. E quantomeno l'indicazione che riuscite a capire se mi trovo in questo mondo, è quello che il Buddha per 45 anni continuava a ribadire: il problema è il dover avere, il respingere, l'identificarsi. E voi dovete fare tutto il possibile per uscire da questa situazione. E secondo la mia esperienza è solo il fatto di riconoscere, di vedere chiaramente, di avere questa visione che dice: ah, ecco cosa, come lo sto facendo. E è per questo che succede, perché io ho questo tipo di pensiero, perché io voglio insistere con questo. Questa è la nostra strada, la nostra è la visione, la chiara visione, e attraverso questa una liberazione. E il passo successivo, ne ho già accennato, è proprio questa mente aperta, chiara, flessibile, capace di vedere il tutto. La conosciamo e a volte l'abbiamo anche sperimentata, ma è ancora così nuova. Che è necessario impegnarsi, ci vogliono degli sforzi, ascoltare con grande sensibilità, dedicare molto tempo al silenzio, perché solo nel silenzio si può udire. Se non sono silenzioso, quello che dovrei sentire è pieno di rumori di sottofondo e di molte altre cose. Quindi si ribadisce sempre che la cosa più importante è questo: essere silenziosi. Non chiamatela solo meditazione, ma si può fare anche in altri contesti, e diventare più sensibili, più sottili, capaci di ascoltare, di percepire, di sentire, proprio con questa grande sensibilità. E potete dire chiaramente, potete dire apertamente: sono molto sensibile. Sì, bravo, non diventi ipersensibile in senso psicologico, ma sei capace di osservare con maggiore attenzione, con maggiore chiarezza, e riuscite a capire: ah, ecco qual è il pensiero che c'è dietro questa cosa.